RAM, Radio Arte Mobile, presenta Fase 2, Artists vs. Producers, www.radioartemobile.it/fase2, estratti settimanali dall'archivio sonoro di RAM Radio Arte Mobile, DAC, denominazione artistica condivisa, Shared Artistic Designation, 20 incontri per ragionare sulla connessione tra arte contemporanea ed impresa, un progetto realizzato da RAM Radio Arte Mobile dal 2012 al 2017, quindi riproposto e ricontestualizzato oggi, durante la fase 2. DAC numero 7, Venezia, Giardino delle Vergini, Padiglione Italia, Arsenale di Venezia, Attorno all'Italia riciclata di Michelangelo Pistoletto, registrato il 2 settembre 2012 da RAM Radio Arte Mobile, a cura di RAM Radio Arte Mobile, Città dell'Arte Fondazione Pistoletto, in collaborazione con Studio Molini. Intervengono Maurizio Molini, architetto e titolare di Arti Industria, Paolo Naldini, amministratore delegato Città dell'Arte Fondazione Pistoletto, Armona Pistoletto, consigliere di Città dell'Arte Fondazione Pistoletto, Getulio Alviani, artista, Luca Zevi, architetto e curatore Padiglione Italia, 13ª Mostra Internazionale di Architettura, la Biennale di Venezia, il regista e produttore cinematografico Ferdinando Vicentini Orgnani, il costumista Alessandro Lai, Flavia Fossa Margutti, responsabile comunicazione del MART, Dora Stiefelmeier, direttrice di RAM Radio Arte Mobile, Mario Pieroni, gallerista, presidente di Zerinzia, ha moderato l'incontro Giovanna Felluga, di E Tempora di Studio.
Buongiorno a tutti e bentrovati al 7º appuntamento DAC. DAC è un progetto che è nato, ideato e promosso da RAM Radio Arte Mobile, diretto da Mario Pieroni e Dora Stiefelmeier. DAC è un progetto itinerante, è un progetto che appunto è giunto al 7º appuntamento e si pone come obiettivo quello di diventare uno spazio d'azione, uno spazio di incontro e di riflessione fra quello che è il mondo dell'impresa e il mondo della cultura, dell'arte. In questo appuntamento, in particolare, parlerei proprio di cultura, in quanto avremo dei rappresentanti di mondi e di linguaggi diversi, dal cinema all'architettura, alle arti visive, appunto. Ci troviamo non a caso nel Padiglione Italia della 13ª Mostra Internazionale di Architettura, la Biennale di Venezia. Come un po' il tema centrale di questa mostra Common Ground, anche qui parliamo di condivisione, infatti DAC vuol dire proprio denominazione artistica condivisa, un progetto, come ho appena detto, che pone un po' leitmotiv di tutti questi incontri, sono la condivisione, trovare delle strade condivise fra mondi apparentemente diversi, linguaggi apparentemente diversi, che però mirano e puntano a un obiettivo comune. Qui in particolare ci troviamo vicino all'Italia riciclata, l'opera di Michelangelo Pistoletto, realizzata grazie alla collaborazione di Maurizio Molini, che si trova qui al nostro fianco e al quale adesso lascerò la parola per inquadrare un attimo l'opera e anche per capire il perché di questo incontro attorno a un'opera che, oltre a essere opera d'arte, è anche questo uno spazio di incontro, perché è un tavolo alla fine. Detto questo, appunto, lascio la parola a Maurizio, che ci dà un focus sull'opera e anche sul come è nata questa collaborazione con Michelangelo.
Maurizio Molini.
Buongiorno, sono Maurizio Molini, sono un architetto di Vicenza, mi occupo da sempre di progettazione architettonica per l'industria, con un fuoco particolare alla relazione tra industria e arte. Io ho un progetto di ricerca che si chiama Arte Industria, attraverso il quale ho tentato, e in alcuni casi sono riuscito, a avvicinare o a fare, diciamo, lavorare assieme le due entità. Rispondendo così all'invito di Giovanna Felluga, siamo arrivati con Michelangelo Pistoletto, sicuramente attraverso RAM, che così, in maniera così importante, ha portato questa figura fondamentale dell'arte italiana ed internazionale. L'opera conclude il percorso del Padiglione Italia curato dall'architetto Zevi, che non a caso quest'anno inizia il proprio discorso parlando della figura di Adriano Olivetti. Sappiamo perfettamente lo sforzo del grande imprenditore, il quale più di ogni altro probabilmente centrò il problema sulla risorsa umana, cioè sull'uomo in quanto elemento fondante della produzione industriale. Ed è per questo che arriviamo alla fine di questo percorso con l'opera di Michelangelo Pistoletto, che si attesta nel Giardino delle Vergini prospiciente al Padiglione come un'opera di forte valenza sociale, un'opera che non esiste solo in sé, ma vuole essere per tutta la durata della manifestazione un luogo di incontri, del quale questo è il primo, diciamo. Luogo di incontri in cui parlare evidentemente di produzione, arte, architettura, risorse umane e nell'idea di fare una sorta di punto zero sul tema attuale della produzione architettonica, industriale, eccetera. Insomma. A metà luglio mi è stata lanciata questa prestigiosa occasione di collaborare con il maestro, che ovviamente ho accolto di ottimo grado, e mi sono trovato catapultato, a collaborare fianco a fianco con Mario Pieroni, la signora Dora di Ram Radio Arte Mobile, con l'architetto Zevi e appunto con il maestro. L'idea era quella appunto di generare una grande piattaforma di lavoro che è stata realizzata con un legno multistrato collocato a circa 25 cm da terra dal piano del prato, sul quale dare la possibilità al maestro di intervenire con un discorso, sequenziale. Come farlo? Abbiamo discusso più volte e il maestro a un certo punto è uscito con questa meravigliosa idea di utilizzare materiale di riciclo che veniva dalla costruzione delle installazioni, degli allestimenti della Biennale stessa, evidentemente nell'idea di sentenziare l'importanza di utilizzare materie anche nell'idea del contenimento di budget, insomma. Quindi assieme al maestro siamo andati a raccogliere queste materie è stato molto emozionante assisterlo nel posizionamento di queste cose che hanno generato questa larga installazione. Allora, in generale uno dei temi del padiglione anche di quest'opera è il legame tra arte e impresa. Il legame tra arte e impresa è un legame, a mio avviso, inscindibile, assolutamente non inventato oggi, ma antico, quantomeno come il Rinascimento italiano, e che al nostro paese, o comunque al nostro territorio in genere, diede in passati alterni fortune importanti. Ci ricordiamo che, ad esempio, finché la Olivetti aveva una direzione di carattere così fortemente filantropico, accompagnava questa filantropia a dei fatturati di eccellente rilevanza. In tempi posteriori ciò non avvenne, insomma. E questo è importante ricordarlo perché, per certi versi sembra che nei tempi contemporanei l'impresa, l'industria abbia dimenticato, per certi versi, l'importanza del fatto che la produzione è un risultato interdisciplinare, in cui evidentemente la finanza, importantissima, non sostituibile, è una componente e tuttavia l'industria ha bisogno di confrontarsi con altri. Allora, nel mio personale percorso ho appunto tentato di portare gli artisti all'interno di aziende e industrie in modo da farli cozzare violentemente con gli imprenditori e con le loro aziende. Ed è stato molto interessante vedere come non solo l'artista empatizzava ed era emozionato da lavorare con le materie stesse di queste imprese varie, ma come appunto l'imprenditore, anche se non necessariamente dentro al mondo dell'arte contemporanea, fosse così emozionato da questo rapporto. Dimostra che cosa? Dimostra che l'arte ha comunque a sua volta un problema di carattere produttivo, un problema di tecnologie, un problema di ricerca, che si accomuna con un filo diretto a quello che è la produzione industriale. In questo l'architettura, di cui io mi faccio evidentemente paladino, ha una forte responsabilità. Dico questo perché comunque siamo all'interno di un contenitore che è quello della 13ª Biennale di Architettura. Dicevo, appunto, l'architettura ha una missione specifica e importante, che è quella di elemento coesivo per tenere assieme queste diverse discipline nell'auspicio di darne un risultato armonico e produttivo. Grazie.
Qui si è parlato all'interno dei vari incontri DAC proprio di produzione industriale in primis, ma la cosa importante è, come hai appena detto Maurizio, affiancare la produzione aziendale, comunque chi fa prodotti, chi produce, l'imprenditore, ha una produzione culturale, e molte volte i percorsi sono paralleli o si congiungono. E molte volte anche chi, come appunto la Fondazione Città dell'Arte di Michelangelo Pistoletto, fa produzione culturale. Vorrei lasciare un attimo la parola a Paolo Naldini e a Armona Pistoletto, che magari ci possono dare qualche indicazione, raccontare come avviene anche lo sviluppo della produzione culturale in relazione all'impresa.
Paolo Naldini.
Sono Paolo Naldini, direttore e amministratore delegato di Città dell'Arte. Il tema fondamentale, risponderò alla domanda anche andando poi nel pratico di un esempio, estrapolerei il tema della condivisione, dicendo come in questi anni di esperienza e di lavoro in cui abbiamo lavorato con artisti e imprese, abbiamo constatato come ci sia appunto una asimmetria tra la ragione che muove l'artista e la ragione che muove l'impresa. E l'asimmetria sia più che altro dovuta ad un discostamento di orizzonte temporale. L'artista è prevalentemente mosso da una necessità di lungo periodo, addirittura di anticipazione rispetto al presente. Ovviamente deve anche vivere nell'immediato, quindi ha una dimensione di lungo periodo come orizzonte e però vive nell'immediato. L'imprenditore ha prevalentemente una dimensione di immediato, perché deve mandare avanti l'impresa immediatamente, deve pagare gli stipendi e i fornitori immediatamente, ma ovviamente poi ha anche un orizzonte di lungo periodo. Ma questa apparente simmetria in realtà è come se fossero ribaltati i due attori. È come se l'artista producesse energia, elettricità, corrente continua, e l'imprenditore avesse bisogno di corrente alternata. E quindi c'è bisogno di un elemento di trasformazione, un trasformatore. Io sto chiaramente semplificando e anche generalizzando, e cerco di darla con un esempio concreto. Noi, Città dell'Arte, è stata da Michelangelo e dagli altri fondatori e la sua famiglia della Fondazione Pistoletto istituita a Biella. Biella è uno dei primi distretti industriali italiani, è là dove si è localizzata l'industria tessile, che storicamente nel mondo è una delle primissime, di solito è l'industria che accompagna la proto-industrializzazione, e quindi è un distretto di antica e importante sedimentata industrializzazione. Tessile, Italia vuol dire tessile, vuol dire soprattutto moda. Gli imprenditori biellesi sono alcuni tra i più importanti e rilevanti imprenditori del mondo, dell'industria della moda, e si sono confrontati con uno straordinario successo negli anni 70, quando hanno scalzato le industrie più antiche come quella inglese ad esempio, e si stanno ormai da più di un decennio confrontando con una crisi strutturale, non contingente, ulteriormente aggravata dalla crisi mondiale finanziaria e non solo, che degli ultimi anni si è abbattuta sul mondo intero e chiaramente è andata a colpire in particolare alcune aree del mondo in cui si era sedimentata un'industria ad alto contenuto di lavoro. La Città dell'Arte ha attivato parecchie traiettorie di connessione e collaborazione con questo settore, e chiaramente è stato più facile quando c'era una sensibilità da parte dell'imprenditore, e quindi quando questa asimmetria si era in qualche modo controribaltata, e quindi quando la famiglia imprenditoriale aveva, proprio perché famiglia e proprio perché una famiglia di plurigenerazione, adottato una ottica di lungo periodo piuttosto che di immediato periodo, non di management finanziario ma di imprenditorialità familiare, ma soprattutto il progetto di cui vorrei parlarvi è il progetto in cui abbiamo cercato di consorziare le imprese del territorio, portandole ad acquisire una consapevolezza di condivisione. Condivisione di un marchio, condivisione di un destino, di un problema e di una possibile soluzione. Non è facile, perché l'imprenditore come l'artista, e qui c'è un'altra simmetria invece che asimmetria, è profondamente consapevole del proprio ruolo, della propria personalità. Non è facile perché bisogna mettere insieme grandi storie, come storie più recenti, storie più modeste. Ma è la chiave del lavoro che con l'idea di condivisione, di sistema, si è attivato. Abbiamo raccolto una quarantina di imprese in una piattaforma, un po' come questo tavolo che si riunisce intorno all'Italia rovesciata, sotto il cappello di un nome volutamente ambizioso e anche, se vogliamo, marketing orient, che è BEST, come acronimo di Bio Ethical Sustainable Trend, quindi un trend. Ora, mettere insieme queste aziende innanzitutto significa offrire qualcosa e chiedere loro qualcosa. Cosa offriamo? Cosa offre questa città dell'arte a 30 imprese, molto spesso che non arrivano sul mercato finale? Un conto è Zegna. Zegna il consumatore vede Zegna, ma il consumatore non vede Botto, non vede Luciano Barbera, anzi, che sono nomi che gli addetti ai lavori conoscono con grande e rispettano grandemente, ma che il consumatore finale, quindi il mercato, non vede. Quindi c'è un'altra ulteriore problematica, perché queste aziende non hanno l'immediata urgenza di arrivare con una campagna botti e fuochi d'artificio sul consumatore finale. E qui subentra questa simmetria, perché se lavoriamo come artisti noi non siamo in grado di dargli una soluzione all'immediato del loro problema, e tantomeno siamo in grado di costruire una campagna pubblicitaria che quella stagione li faccia vendere più collezioni. Ma sono in grado di dare delle ispirazioni, dei suggerimenti, dei percorsi che sarà poi l'imprenditore a saper tradurre, trasformare da corrente continua ad alternata. E se noi come organizzazione mediatrice annacquiamo questa asimmetria, cercando di realizzare profitti per la nostra impresa immediatamente, andiamo a creare un danno, oltre che al sistema di generazione dell'energia, anche al sistema di utilizzo della stessa, perché l'energia che realizzeremo sarà un'energia di immediato periodo. Ora, questa operazione è molto complessa ed è per questo che il cuore della città dell'arte è un luogo di pensiero, di scambio, di condivisione di idee e di pratiche. Una scuola, se vogliamo usare un vecchio termine, un'università. Ora, io penso che questa asimmetria di fondo sia nello stesso tempo il problema e la soluzione, e la nostra capacità dovrebbe essere quella di alimentarla, condividerla. E non è sempre facile, ma non dobbiamo sostituirci alla società di consulenza McKinsey. Non è un lavoro di sostituzione, tutt'altro, forse è un lavoro di estrazione, di creazione di una attrazione. Appunto, questo progetto BEST, sono praticamente forse 5 anni che abbiamo avviato questo progetto. Uno dei primissimi sottoprogetti era stato quello di descrivere quali siano le indicazioni base per la sostenibilità del sistema TES. Abbiamo lavorato con molti consulenti, con agenzie specializzate europee, italiane e straniere, e quest'anno, con grandissima sorpresa e soddisfazione, festeggeremo il 19 settembre a Piazza Duomo a Milano la diffusione e lancio del manifesto della sostenibilità della moda italiana, creato dalla Camera della Moda Italiana, con la partecipazione dei maggiori grifi italiane. Dichiarano un impegno, un'intenzione, che non è un impegno contrattuale e di responsabilità oggettiva o soggettiva, ma è effettivamente un impegno soggettivo e di intenzione, verso un dodecalogo di azioni per la sostenibilità.
Armona Pistoletto.
Allora, io volevo veramente fare due parole, un breve intervento, su un progetto molto pratico, rispetto a quello che ha introdotto Giovanna, sull'idea proprio dei linguaggi diversi per un fine comune, e quindi il linguaggio dell'imprenditore e il linguaggio invece dell'artista, come si fa a fare in modo che queste interagiscano e abbiano un fine comune. Questo è un esempio molto, molto pratico, un progetto che è nato ormai già da qualche anno, nel 2005, a Città dell'Arte, e si chiama Forme in Movimento, Ambasciata per il Territorio Italiano. e vuole portare gli imprenditori, gli artigiani, quindi le imprese italiane, quelle da saper fare, che sanno fare, nel mondo. Il progetto, come dicevo, è iniziato localmente a Biella con i Cubi in Movimento. Alcuni imprenditori biellesi ci hanno chiesto, sono venuti da noi a Città dell'Arte a chiederci come facciamo a portare i nostri prodotti, le nostre eccellenze in giro per il mondo, alle fiere, alle mostre. Allora noi come Città dell'Arte, personalmente poi io in prima persona, sono messa a portare avanti questo progetto e ho ideato questi Cubi in Movimento. Io ho invitato artisti internazionali legati alla nostra Università delle Idee, che noi teniamo da vari anni, almeno una decina di anni. Quindi ho invitato gli artisti dell'Università delle Idee, da parte quindi da varie parti del mondo, a ideare ognuno un cubo, cubi abbastanza piccoli, quindi facilmente trasportabili, perché sono 45 cm di lato, e farli realizzare da artigiani dell'eccellenza, quindi piccole imprese artigiane dal legno, vetro, ferro, ceramica, veramente tantissimi materiali a disposizione, e ogni artista doveva ideare questo cubo per presentare uno dei prodotti di queste aziende, prodotti prevalentemente enogastronomici, ma non solo. Siamo partiti con 8 cubi, quindi una mostra, un'esposizione di questi 8 cubi, poi il progetto è piaciuto, è andato avanti fino a 11 cubi, 16, adesso siamo arrivati a 22 cubi, e questi cubi presentano l'ambasciata del territorio piemontese. Ed è stato veramente bellissimo vedere come l'artista ha conosciuto l'azienda, ha capito l'azienda e ha cercato di trasmettere i valori dell'azienda in questo cubo, per far sì che il mondo riuscisse a capire, e dal punto di vista però anche più artistico, più immaginifico, più il loro prodotto, il prodotto poi molto italiano, molto, diciamo, chilometro zero, molto reale, tangibile, che si può anche mangiare, toccare. E devo dire che è un progetto che viene capito da tutti. Serve anche il territorio, perché spiega e racconta il territorio, i vari materiali, il saper fare, però è ideato da un artista internazionale, artista di arte contemporanea. Questo progetto è stato fatto in Piemonte, però, come dicevo all'inizio, si chiama Forme in Movimento, ambasciata del territorio italiano, perché vuole comunque portare questo progetto in tutte le regioni italiane. Un'altra regione in cui l'abbiamo realizzato è il Trentino, dove abbiamo fatto le piramidi in movimento, quindi con i loro artigiani, portando i loro prodotti enogastronomici principali e non solo, e facendo un bando con invece artisti italiani.
Hai ripetuto molte volte la parola ideazione, ed è proprio quello, poi l'idea, il qui, del valore aggiunto che l'arte può dare all'interno di un mondo fatto di impresa, fatto di economia, fatto di politiche sociali, tutto quello che implica, insomma, la nostra esistenza. Quindi DAC proprio vuole ribaltare anche il concetto di sponsorizzazione. Fare parlare Getulio Alviani.
Vedi, oggi noi dobbiamo cercare in maniera enorme soprattutto di evitare gli errori, perché quelli che stiamo attraversando i giorni di adesso portano solo a errori, a errori, a errori, a errori impensabili. La situazione oggi di avanguardia è cercare di non fare nulla, capisci? Perché è una situazione allucinante tutto quello che ci circonda, sorretto da migliaia di parole, da migliaia di progetti che si chiamano progetti, ma progetti sono cose molto più serie, capisci? Progetto quando uno ha progettato il telefono. E quindi io sono esattamente l'opposto, sono molto meravigliato di tutte queste parole che dicono, perché non le sento dire mai. Io ormai vivo solo, lontano da tutto, eccetera, cercando solo ed esclusivamente di evitare gli errori, perché ci sono dappertutto, capisci? L'ultimo mio piacere che ho avuto è stato qualche anno fa, che un signore mi ha mostrato un ago che non si doveva più infilare ma si faceva così, si metteva il filo, si richiudeva e si cuciva. Ecco, quello è stato un piacere. Oggi vivo non di dispiaceri, ma peggio. Ecco, e quindi sono l'esatto contrario di quello che sono stato in un periodo in cui il progetto era tutto, ma perché si facevano delle situazioni innovative assolute. Il consumismo vuole solo errori, 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 errori. Vale a dire, noi vediamo, non so, penso ancora, abbiamo queste bellissime costruzioni, meravigliose, sono state fatte in quell'epoca, in cui il mattone era importante, in cui il marmo era importante, in cui la pietra era importante. Oggi dovremmo fare delle situazioni assolutamente innovative, fatte di spazi pneumatici che si fanno, si smontano, si portano da un'altra parte. Situazioni innovative vere, non innovative a parole, vere, ma per fare delle cose innovative vere bisogna avere delle idee enormi, non fatte in un mondo che ha tutto il tempo per fare meno che per ideare. Ideare è una parola forte, ma chissà come uno può ideare quando la sua giornata è fatta di vedere televisioni, di raccontare situazioni sugli vari incontri di calcio, di situazioni di gossip, di scandali, di stupidaggini. Come si può pensare a una cosa del genere? Bisogna evitare tutto, fare come vivo io, che vivo solo, non sento televisione, non ce l'ho. Io passo davanti a un'edicola, vedo i titoli, capisco già tutto quello che è successo.
Vorrei ritornare al padiglione Italia, appunto curato da Luca Zevi, che ci ha voluto dare un esempio di un imprenditore che è riuscito a cogliere le idee, è riuscito a dialogare anche con persone geniali, perché molte volte...
Quella volta era vicino a noi, perché ha fatto le cose con noi, il signor Olivetti. La cosa più importante che ha fatto è stata Arte Programmata, dove molti purtroppo hanno attinto dalle situazioni dei computer che lui aveva già fatto, per situazioni, però erano delle cose che rispetto a tutto il mondo, quelli che ha fatto l'Arte Programmata, adesso c'è una piccola scelta qui, erano evolutivissime. Quando noi siamo arrivati a New York, i grandi geni ci guardavano come se fossimo arrivati da un'altra galassia. Capisci? Quelli che imbrattavano, quelli che portavano la fotografia da una parte a un'altra, quelli che cambiavano una situazione, quelli giocolieri, capisci? Ci guardavano come cose incredibili. E in quella volta noi dettavamo legge nella situazione evolutiva del pensiero e del fare. E lui ha dato, è lui che ha accostato noi, vale a dire, noi le facevamo già queste cose, e lui attraverso Soavi, Umberto Eco e Bruno Munari ha avallato e ha portato a sé questa situazione, perché la trovava assolutamente consentanea al suo mondo di progettazione, di evoluzione delle cose. Non siamo andati noi a cercarlo.
Luca Zevi.
Aggiungo io alle parole del maestro Alviani, ha lavorato, diciamo, in maniera molto oculata per la sua impresa, con questo, diciamo, con questo rapporto così intenso per la cultura. La sfida di questo padiglione, che poi è un po' la sfida dell'Istituto Nazionale di Architettura, di cui qui abbiamo l'architetto Francesco Rovino, vicepresidente nazionale, è stata proprio quella, nascendo l'anno prima della morte di Olivetti, quindi da 53 anni, di dire: se esiste, se si crea un rapporto, un common ground, come ha chiamato il curatore della Biennale Internazionale, fra cultura e impresa, la società se ne avvantaggia, ma anche l'impresa se ne avvantaggia. Ecco, questo. Allora, questo Padiglione Italia è nato un po' da un tentativo di vedere, perché anche l'architettura, diciamo, è una disciplina in crisi oggi, no? Non è riuscita a dare, diciamo, il contributo che sarebbe giusto aspettarsi dall'architettura. Allora abbiamo detto: cerchiamo di capire che cosa sta succedendo. E abbiamo visto sostanzialmente un territorio italiano invaso da una miriade di piccole e medie imprese con prodotti di eccellenza che hanno sfidato i mercati internazionali, però che hanno, diciamo, un impatto sul territorio che noi abbiamo chiamato quello del casannone, cioè la casa del geometra nella quale si comincia a produrre nel sottoscala e poi si realizza il capannone altrettanto senza qualità. Però quando queste imprese, questa è diciamo, la spia che ci ha interessato, innanzitutto queste imprese sono distribuite sul territorio, non vanno cercando la grande città, ma sono ecco, come città dell'arte, cioè si trovano in zone da piccoli centri, caratterizzate da piccoli centri e da un territorio agricolo anche abbastanza fiore. Quindi con una certa dimensione comunitaria ancora sopravvissuta. Allora, quando queste imprese hanno assunto una certa consistenza, hanno avuto bisogno commerciale di architettura. Cioè non siamo stati noi architetti che li abbiamo convinti di quanto eravamo bravi, ma loro hanno capito, un'impresa che produce abbigliamento, se vuole vendere i propri prodotti a una catena americana, non può ricevere il cliente in un casannone, perché quello se ne va, no? E allora, come dire, è uscito fuori una necessità di architettura, cioè una necessità di qualità, e noi questo fenomeno abbiamo, diciamo, il primo passo è stato fotografare questo fenomeno, una necessità di architettura che non passa né attraverso gli architetti, men che meno per le università, ma invece una necessità come forza produttiva. A questo punto abbiamo detto, piccola e media impresa, capitalismo di territorio, necessità di architettura, ci ricorda qualche cosa. E Olivetti, che è la prima stagione in ordine cronologico, è venuto fuori così. Ed è venuto fuori, questa è l'operazione che noi vogliamo fare. Adesso con l'architetto Ruffino abbiamo pianificato un convegno olivettiano nel corso di questi 3 mesi che si chiama Realizzare il massimo profitto ad arte. Nel senso che di dimostrare, non come dice la vulgata adesso che Olivetti sì, vabbè, aveva ereditato un'impresa di famiglia, però soprattutto era un fine letterato. Noi vogliamo dimostrare che tutti gli investimenti che lui ha fatto in architettura, in cultura, in arte, sono tutti investimenti che hanno reso in ricerca scientifica e ricerca artistica estremamente florida. La cosa che a noi interessa dire è che Olivetti è stato presentato negli anni 60 come un grande italiano, però diciamo un uomo dell'Ottocento, mentre la figura moderna era Agnelli che faceva grandi fabbriche, grandi periferie. Alla fine del ciclo le grandi fabbriche purtroppo hanno tutte chiuso, mentre quello che si è affermato è un tessuto produttivo olivettiano afasico, cioè senza cultura. Però poi a un certo punto di sviluppo questa cultura diventa necessaria e questi hanno dovuto rivolgersi ai chiedi. Allora noi, come dire, celebriamo quelle cose buone che hanno fatto dicendo guardate, adesso che c'è una situazione di crisi anche per voi, se volete uscirne, questo investimento della qualità, come ha fatto lui, diciamo, deve aumentare, perché se diminuisce finite come i parenti di Olivetti, che invece erano quelli saggi che badavano bene ai conti, e quindi nel 65 hanno venduto, avendo il primo computer con calcolatore elettronico della storia che noi abbiamo lì esposto, hanno venduto la divisione elettronica, capito? Nel 65. Allora, se volete continuare a fare soldi, la cultura è indispensabile. Quindi avete fatto i soldi sfasciando il territorio, se li volete fare adesso lo dovete riparare. E per questo dovete avere un rapporto forte con la cultura e anche con certe esigenze che emergono dalla società, da cui la quarta stagione che noi abbiamo raccontato. Allora, naturalmente io non posso non essere sensibile anche caratterialmente alle parole del maestro Alviani, però noi architetti siamo condannati all'ottimismo.
Allora, una nota invece di ottimismo, cioè perché qualcuno qua una cosa bella, importante la sta facendo. È Ferdinando, che è produttore, quindi torniamo nell'ambito della produzione, di chi fa le cose facendole bene, con un taglio particolare, perché poi anche Ferdinando adesso ci racconterà un po' il suo percorso. Parliamo di cinema, quindi ci spostiamo in un'altra area circoscritta, un altro linguaggio, ma che comunque insomma ha a che fare bene o male con le stesse dinamiche, sia da un punto di vista di produzione che di creazione. Adesso Ferdinando è in Trentino, sta girando un film e qui è anche accompagnato da Alessandro Lai, con grandissimo piacere conoscere, che ha una mostra a Venezia, a Palazzo Mocenigo, in questo momento. Quindi insomma adesso lascio la parola a Ferdinando.
Ferdinando Vicentini Orgnani.
Ma hai parlato di produzione, che è un po' il cruccio del cinema, perché il cinema inevitabilmente parte da un'esigenza di mettere insieme tante cose, quindi di trovare i mezzi per poterlo fare, e mentre quando si comincia a pensare a una storia, quando si comincia a pensare a un film, tutto questo è molto lontano, perché anche in questo momento in Italia le possibilità poi di riuscire a fare un film sono pochissime. Quindi io mi considero fortunato, in alcuni anni di lavoro, di essere riuscito a mettere in piedi quest'impresa, che poi mette insieme tantissime persone e parte da un'idea. Alcuni frammenti di questa idea vengono da cose scritte 20 anni fa, altre da un romanzo, altre da ispirazioni. Però ecco, quello di cui mi rendo conto sempre di più è che un film molto raramente, molto difficilmente può essere un'opera d'arte. Un film è una condivisione di lavori di artigiani che forse in casi particolarmente fortunati riescono a inquadrare il cerchio, se così si può dire, e a trovare un equilibrio che può dare l'idea di un qualche cosa di speciale, di un qualcosa di bello. Ecco, tornando a quello che dicevamo con Alviani prima, quando lo abbiamo intervistato sulla bellezza, sulla necessità di trovare un equilibrio, di trovare una bellezza intorno a noi e di togliere appunto gli obbrobri e le spazzature dai nostri occhi, appunto. E in questo senso, tra l'altro, un'altra cosa che mi ha colpito nella conversazione prima con Getullio è parlava di un suo amico architetto che ha 40 anni, ha cominciato molto tardi a fare l'architetto, ed era
Waxman,
che dice: io credo che ormai sia stato tutto inventato, che ormai ci sia poco da fare, no? Poi, andando avanti nel tempo, qualche cosina invece viene fuori, che forse questa cosa potrebbe essere fatta. Poi più si va avanti e più invece si capisce che, guardando le cose da un'altra prospettiva, che invece c'è veramente tutto da fare, bisogna cambiare prospettiva. Ecco, è un po', io in questi anni ad esempio non ho fatto film, proprio ho preso le distanze, ho scelto anche di non lavorare in condizioni in cui non avevo un controllo, perché le mie esperienze precedenti sono state pessime, lavorando con dei produttori purtroppo ignoranti, e il produttore è una figura molto importante in un film. Io sono diventato produttore di me stesso e mi ci sono voluti circa 10 anni per riuscire ad arrivare a questa situazione in cui ho un controllo assoluto su quello che faccio, totale, in tutte le scelte, dal coinvolgimento delle persone, perché poi un film è mettere insieme tante cose. Appunto, qui c'è un elemento fondamentale per me, che è Alessandro Lai, con cui non ho mai lavorato prima, che conosco da molto tempo il suo lavoro, e finalmente riusciamo a fare una cosa insieme, appunto perché io non faccio un film da 9 anni. E adesso, mettendo insieme persone come Alessandro, che cosa si vede in un film? Si vedono gli attori, si vede l'inquadratura, l'equilibrio dell'inquadratura, si vedono i colori, si vede l'immagine, si vedono i costumi, cioè come l'immagine è costruita, no? Allora quest'immagine poi diventa un frammento che il pubblico magari vede distrattamente passando in televisione alle 2 di notte, e per noi è un lavoro di alcuni anni, di alcuni mesi, che va avanti per un periodo lunghissimo, appunto, delle nostre vite. Quindi io ho capito che non era più importante fare, appunto, ma era meglio prendere le distanze e non fare, e aspettare di avere un controllo, di fare esattamente quello che nel mio piccolo, ovviamente, nel mio piccolo mondo che nasce poi da quelle che sono le mie idee, la mia storia, in questo caso lo sto cercando di fare, non so se sarà un buon film, un film è sempre una cosa imprevedibile perché ci sono tante, appunto, tante incidenti di percorso, cambiamenti lungo la strada, ecco. Però sto cercando appunto di fare questa piccola utopia personale di costruire una cosa sulla quale ho un controllo assoluto.
Alessandro Lai.
Beh, intanto buonasera. È una coincidenza, ma forse neanche troppo, infatti il fatto di essere qui, intanto attorno ad un'opera d'arte con degli artisti veri, noi modesti artigiani, insomma, che almeno ambiamo ad essere quantomeno artigiani, non dicevo, è una coincidenza che io sono reduce da dei giorni per un allestimento di una mostra qui a Venezia che si chiama Trame di Moda e soprattutto ancora prima e riprenderò domani il mio impegno per questo progetto, appunto per questo film di Ferdinando, ma la coincidenza è sentir parlare proprio ieri, c'è stato una specie di piccolo convegno che ha aperto l'inaugurazione della mostra, che ha anticipato la mostra sul product placement e il cinema. Ed è stata una la mostra è una mostra di costumi, di film d'epoca, di film storici, di Visconti e Fellini e moda, quindi è un incrocio tra le due cose. E questo piccolo convegno ieri affrontava proprio la problematica della sponsorizzazione, quindi del rapporto tra impresa e realtà, infatti, produttiva, come dire, a vari livelli, eccetera, e il cinema. E casualmente ho sentito appunto parlare di argomenti analoghi e ho pensato quanto evidentemente è interessante, no? E ci riguarda tutti. Ora, il nostro lavoro, il mio lavoro, non ambisce e non ha assolutamente, che io sento molto lontano da quello che può avere un artista vero, che almeno io non riesco che a definire vero o puro, ma comunque che io personalmente considero un artista in senso assoluto, come Getulio, come appunto Pistoletto o altri. Il nostro però contribuire, perché il mio lavoro appunto da costumista è quello di fare dei film di, ecco, io credo profondamente al mio contributo collaborativo, in questo caso con Ferdinando, alla sua opera, che è il suo film, quindi alla sua visione. Ormai noi siamo obbligati, appunto noi costumisti, parlo per me, ad avere un contatto con, obbligati non lo dico con, appunto, come se ci obbligassero in senso coercitivo, no? Ma il nostro lavoro deve avere a che fare con l'impresa e con i prodotti dell'impresa, in questo caso con i costumi, con i vestiti. C'è un modo appunto che si chiama sponsorizzazione, che io trovo già il nome orribile, perché sembra quasi appunto uno scambio di, insomma, di merce così. Il mio lavoro è creare dei personaggi, contribuire appunto alla creazione di personaggi assieme ad un regista e sulla base di una sceneggiatura, quindi un altro tipo di lavoro. Però è vero che mi avvalgo e godo appunto di questa disponibilità di materiale, ecco, di vestiti in questo caso, che mi offrono delle grandi case di moda, eccetera, eccetera. Questo rapporto ultimamente io penso che sia arrivato ad un, come dire, ci sono diversi modi di avere dei rapporti rispetto a questa, alle sponsorizzazioni cosiddette, no? E io ho sempre cercato di, come dire, di prenderne i vantaggi, soltanto i vantaggi funzionali a quello che è la mia parte, cioè il film. E proprio ieri si parlava di questo, di come in qualche modo abbia avuto come una deriva verso una sorta di pubblicizzazione del prodotto e basta, dimenticando quello che invece è il prodotto vero, che è il film, che non è un prodotto solo da vendere, ma un prodotto che può essere prima di tutto un racconto, una storia da mostrare, eccetera, che ha delle esigenze appunto di comunicazione. Ecco, ed era molto interessante vedere come in qualche modo il discorso, e quello che vorrei fare anche adesso, sia da riportare dalla parte di Ferdinando, dalla parte di autori, produttori, no? Che diversamente da un artista, ma forse identicamente ad un artista, adesso forse le categorie sono poco importanti, cercano di raccontare delle storie usando e lasciandosi usare anche dall'impresa. Ecco, io trovo che sia un modo, una comunicazione molto interessante, che non significa pregiudicare la libertà o la purezza anche di un racconto, ma che deve essere vista come per quello che è, cioè per delle realtà che si incrociano e che in qualche modo osmoticamente si scambiano delle informazioni. Spesso i risultati sono estremamente interessanti e secondo me sono indispensabili anche nel racconto contemporaneo. Noi andremo a girare, noi stiamo già girando in Trentino, in una regione che ha una denominazione, come dire, riconoscibile anche appunto nei prodotti che produce, eccetera, e il racconto di questo film non poteva che nascere, crescere in Trentino, perché ci sono degli elementi come il vino, che non è costume, ma in qualche modo influenza l'atmosfera del racconto, e degli altri elementi c'è anche visivi, quasi si va da un neogotico contemporaneo a un certo cinema noir, che a me interessano moltissimo e che ho fatto miei usando anche degli abiti e delle aziende trentine che producono delle cose solo in Trentino e lo fanno in maniera straordinaria perché sono fatte a mano, c'è tutto un mondo di artigiani incredibili che in questo caso sono funzionali anche al nostro racconto e che sono stati perfetti, come dire, sono stati gli elementi giusti per vestire alcuni personaggi. Un'ultima cosa, e in questo devo dire che io ogni volta che mi capita cerco di affondare le mani o in qualche modo la stoffa nell'arte contemporanea o nell'arte del passato. Gireremo al Mart di Rovereto e sia io che Ferdinando siamo particolarmente sensibili, in questo ci siamo ritrovati a pieno, diciamo, a certa arte italiana e non solo italiana del secolo scorso, e in maniera, direi, per quanto mi riguarda naturale, ho proposto a Ferdinando di creare comunque anche lì dei costumi quasi ispirati all'arte futurista, quindi all'ambiente in cui giriamo, ma anche alla stessa arte contemporanea di Botta e degli architetti, si parlava prima di architettura, di adesso. Tutto questo verrà percepito e forse non percepito nel film, adesso il prodotto finale ancora non l'abbiamo visto, però sicuramente è un modo, per quanto mi e ci riguarda, di affrontare anche, diciamo, un territorio, le imprese del territorio e la realtà anche di architettura di un posto, di una regione. Grazie.
Volevo ringraziare Flavia Fossa Margutti, che è responsabile della comunicazione del MART ed è stata coinvolta in questo progetto di Ferdinando, e volevo sentire un attimo il suo punto di vista su come poi un'istituzione può abbracciare anche dei progetti di questo tipo e come alla fine, anche rappresentando l'arte contemporanea, riuscite a inserirvi in dei percorsi, insomma, anche diversi.
Flavia Fossa Margutti.
Di solito sono sempre dietro le quinte e lì mi piace restare, ma coinvolta da Ferdinando, che è impossibile dirgli di no, ci siamo anche noi. Siamo stati invitati nel momento in cui Ferdinando è venuto a parlarci del film, e devo dire che giorno dopo giorno questo progetto ci ha coinvolto, come dire, se da una parte c'era un iniziale, e qui vedo, come dire, l'ambito, come dire, che mi riguarda di comunicazione, dicendo ok, con questo film ci facciamo, come dire, la prossima campagna di pubblicità, in realtà poi il bello è stato essere da lui convinti, ma noi stessi abbiamo partecipato al lavoro, come si stava evolvendo, anche perché da un punto proprio di vista del museo e come comunicarlo nel modo che volevamo comunicarlo, era importante che fosse data una visione del museo di luogo di partecipazione, che è questo un po' lo spirito che ci ha fatto, come dire, ci ha convinti, di luogo di partecipazione, ma anche di... è una partecipazione su un luogo della bellezza, un luogo della formazione, che è un po' una serie di progetti che ci hanno coinvolto, e qui, come dire, mi inserisco anche in quello che è stato detto fino adesso, come il museo si sta muovendo nel voler proprio utilizzare la parola formazione non soltanto verso il pubblico, ma essere luogo di incontro della comunità imprenditoriale trentina. E un altro punto in comune che c'è stato poi parlando con Ferdinando è proprio il film parla di vino, se si può dire, e noi abbiamo iniziato un progetto con un'azienda molto piccola, e qui ritorno anche al luogo, come dire, delle tante micro imprese che sono sul nostro territorio, che ha a 10 anni dall'apertura del museo capito che fosse il luogo ideale per poter migliorare se stessa. Quindi abbiamo iniziato un progetto di collaborazione, per cui noi siamo stati il loro aiuto attraverso una serie di incontri, visite, proprio del capire l'arte, del guardarla con occhi nuovi, nel voler creare da parte loro una nuova etichetta, che sembra una cosa banalissima, però per loro è stato un enorme cambiamento. Cioè loro hanno avuto, come dire, nel museo quell'energia per poter trasformarsi. Per noi questo è stato un grande successo, perché sono stati, come dire, hanno voluto entrare nel museo con occhi nuovi, e da lì abbiamo, come dire, iniziato questo progetto che si chiama Arte e Industria, che è far diventare il museo un ulteriore luogo d'incontro delle aziende che guardano all'arte proprio come forza, energia, positività, voglia di trasformarsi, voglia di crescere. Quindi il museo non soltanto come luogo della conservazione, della valorizzazione, dell'esposizione delle opere d'arte, ma luogo di partecipazione, esperienza, energia, forza, capacità di trasformare.
No, si è inserito perfettamente, perché è un po' quello, veramente l'obiettivo di DAC. Adesso io vorrei lasciare la parola a Mario e Dora che hanno coniato questo, che poi è diventato anche un marchio, perché DAC, oltre a essere, come giustamente ha detto, uno spazio di incontro per potersi confrontare e per raggiungere degli obiettivi poi concreti, è anche un marchio col quale poi coniare questi progetti realizzati.
Dora Stiefelmeier.
Sono Dora Stiefelmeier di IRAM. Noi abbiamo creato questo progetto da quasi un anno fa, e siamo qui alla 7ª edizione. Devo dire, è una edizione questa molto particolare, perché finora, e abbiamo fatto incontri DAC in Italia, in Francia, in Olanda più volte, e lo rifaremo presto in Olanda del resto, eravamo sempre confrontati con, direi, produttori puri, che sono andati dal produttore del vino alle scorie nucleari, dal petrolio alla ristorazione, però persone che erano veramente molto lontani dal nostro mondo, e dove l'obiettivo nostro era veramente di creare una contaminazione iniziale e di trovare lentamente un linguaggio comune. Questa volta invece è come giocare in casa, è meraviglioso, perché in fondo siamo tutti sulla stessa barca. Cioè, anche pensare che l'arte e la cultura creano anche lavoro e creano anche economia, e che qui oggi si è praticamente trattato quasi di bilanciare i vari contributi. Quindi io, che andrò presto a un prossimo incontro DAC a Middelburg in Olanda, ho fatto tesoro di questa lezione di oggi, dove era anche possibile, come ha fatto il nostro maestro Alviani, essere di opinione totalmente diverso. Noi siamo ottimisti per necessità di sopravvivenza, però abbiamo non solo amore per Alviani e rispetto enorme per il suo lavoro, però abbiamo anche comprensione per la sua posizione. Ma il bello, ecco, è questo linguaggio che ci permette di sentire e di comunque non abbandonare la barca.
Mario Pieroni.
Appunto, continuare sull'idea della condivisione, che appunto questo progetto di oggi nasce proprio con Città dell'Arte, con cui abbiamo condiviso l'idea e ringrazio anche Luca Zevi, che ci ha permesso che questo avvenisse. Cioè, stare insieme con le proprie autonomie, le proprie idee personali, è un po' come diceva Gianfranco Baruchello, mi pare, nell'incontro a Roma, creare come l'idea di creare un club mobile. È interessante che qui ci siano Maurizio Molini, che era a Udine nel Friuli, con Giovanna Feluga e con Paolo Naldini. E quindi non è detto che un progetto, diciamo, non si non si riproponga nello stesso luogo. Come Dora diceva, la prossima settimana, il 14, ci sarà questo nuovo incontro nel Museo a Middelburg, dove appunto anche Jona Friedman, che aveva partecipato al secondo incontro, mi sembra, a Parigi, lo ha richiesto che venisse a Middelburg. Cioè l'esigenza, diciamo, di stare insieme è fondamentale per noi e per chi vuole riproporsi. Questa idea di condividere oggi anche per i giovani, importante perché si sta insieme. Stare insieme significa vivere, significa proporre, discutere, avere delle opinioni diverse, creare un punto di riferimento è qualcosa di etico e credo che sia indispensabile. Avere quindi un'opera che parli è fondamentale, perché un artista quando fa un lavoro non lo fa per sé, lo fa per il mondo. Noi siamo intorno a un lavoro di Pistoletto e siamo la voce di quest'opera, abbiamo la responsabilità.
Paolo Naldini.
Volevo riprendere il ragionamento di Luca Zevi sul capitalismo e il territorio, perché io sono perfettamente d'accordo sul fatto che le imprese che provengono dai distretti industriali, che già appunto erano un fenomeno di straordinaria connessione tra il territorio e il mondo imprenditoriale produttivo e la società civile, abbiano una responsabilità epocale di autocostruirsi il futuro. Ma loro secondo me non sono che la punta di un iceberg e sotto di loro c'è la società, perché questa impresa di costruirsi il futuro è un'impresa della società civile nel suo insieme, dove gli imprenditori tradizionali, quindi gli imprenditori di un'impresa produttiva, commerciale, finanziaria, economica, sono ovviamente leader di un sistema, ma dove l'intero complesso civile è chiamato a farsi carico della costruzione, non più delegando i nostri rappresentanti politici, come è avvenuto all'inizio del secolo scorso. Oggi non esiste, questo sistema di delega non ha più né senso né ragione d'essere, perché neanche tecnologicamente è giustificato. Oggi tecnologicamente non abbiamo più bisogno della rappresentanza per delega, possiamo costruire sistemi di azione diretta nella democrazia del fare società.
Ringrazio tutti e chiuderei qui.